il tema centrale, uno dei temi centrali in ogni caso, della giornata di oggi, di questa Africa Fashion Gate, la moda veste la pace 2023, il tema centrale del dibattito che ha preceduto la premiazione è stato quello relativo al mutamento di paradigma, alla grande rivoluzione che coinvolgerà, interesserà le società, quindi le società di profitto, però sono le società benefit, perché è intervenuta nel frattempo una normativa nuova, l'Europa sta premendo. Di questo ne parleremo, ce lo faremo spiegare, anche perché questa nostra chiacchierata ci darà modo di fare un po' i piedini e di prendere la palla al balzo, cogliere alcune, diciamo, parte della terminologia usata dalle persone che sono intervenute nel panel di oggi, no, per capire effettivamente se questi termini hanno una valenza positiva o negativa, come spesso si crede gli si attribuisce. Intanto chi abbiamo ai nostri microfoni? Il dottor Adriano Marsala, che è il responsabile della Man Consulting, una società di consulenza che si occupa appunto di sostenibilità, e fin lì ci arriviamo perché ormai va certificata la sostenibilità, insomma società di benefit, e ci spiegherà bene che sta succedendo, e del rating ESG, anche lì abbiamo noi, diciamo, gli obiettivi di sostenibilità, parità di genere, inclusività e responsabilità sociale. Allora, intanto la ringraziamo di essere ai nostri microfoni. Marsala, che significa? Cosa fa la sua società? Che cos'è questa sostenibilità sparata a un miliardo di decibel dappertutto e da tutti?
Allora, sono CEO di una società di consulenza che prende per mano le aziende e le accompagna nel passaggio, nella trasformazione, nell'aggiunta, non è una vera e propria trasformazione, nell'aggiunta a quello che è il percorso benefit segnato da una legge del 2015, che non vuol dire che fare benefit, come qualcuno mi dice quando io approccio il nuovo cliente, mi dice ma allora è beneficenza, no, è sempre profit, è un beneficio comune. E come mi è stato dato l'occasione di dire, è un cambiamento di mentalità dell'imprenditore, che non deve essere chiusa con la cassa chiusa, con le idee chiuse, ma coinvolgere tutte quelle che sono le risorse all'interno della propria azienda, nei progetti non solo aziendali di lavoro, ma anche di benefit, di sostenibilità. Sostenibilità che è un grande termine, sostenibilità che va diviso in sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale, dove nel sociale c'è molto da fare.
Ci fa un esempio di sostenibilità sociale, così lo capiamo anche noi.
Sostenibilità sociale può essere sposare un progetto dei bambini autistici, dei ragazzi autistici che si integrano con i ragazzi, li vogliamo chiamare normali, ma i ragazzi autistici vivono nella loro normalità, quindi sono tutti normali,
sì,
noi
sì,
ne abbiamo a dire queste cose qua.
Però
quindi,
io vulcanizzo copertoni, adesso mi faccio, sono un uomo antico.
Ok, nel
come scelto, che ci azzecco con la... Con questo devo sponsorizzare questo?
Devi, ovvio.
Oppure
ovvio,
regalo i copertoni ai scuolabus della scuola?
No, il sociale può essere anche prendere, dico magari una cosa molto semplice, investire in un pulmino da dare alle persone che hanno bisogno, i pensionati, le persone malate, abbiamo molte associazioni che si occupano di violenza contro le donne per il reintegro nella società, nella società, e quindi vanno accompagnate a fare un certo tipo di lavoro, e quindi portarle, quello è un investimento, è un progetto. Può essere la sostenibilità per il discorso dei malati di SLA, noi per esempio finanziamo un progetto.
Non si arrabbi se faccio il pierino,
no.
Marsala.
Prego.
Ma l'investimento presuppone poi un ritorno in termini di remunerazione dell'investimento?
No, l'impresa no, investe, non è una remunerazione, è una brand reputation. Diciamo che sostanzialmente tutte queste cose, magari la maggior parte delle aziende le fanno già, perché il paese italiano, come diciamo sempre, come vediamo quando ci sono le grandi catastrofi, diciamo che noi siamo per la solidarietà, siamo i primi, no? a dare qualcosa. All'interno delle aziende sicuramente si fanno già questo tipo di progetti, come dici giustamente lei, come remunerazione per una defiscalizzazione, per tutta una serie di cose, ma questo invece è un beneficio comune, va pensato in maniera opposta. Non c'è sempre bisogno di sposare un progetto perché ci deve essere un ritorno. Un ritorno, un vantaggio economico, un vantaggio fiscale, un vantaggio qualcosa. Io devo fare un progetto perché voglio fare qualcosa, come ha detto qualcuno sul palco, una goccia per l'oceano, una goccia di qualcosa, perché poi non pensiamo se quello vicino non lo fa o meno. Ci sarà sicuramente in questo senso un beneficio ci potrà essere, ma ci sarà per chi non fa nel proprio settore, chi non fa determinati tipi di progetti, perché non sposa determinati progetti, una eliminazione dal proprio mercato.
Ah, una selezione naturale.
Bravissima, una selezione naturale.
Ma questo per il momento però stiamo vedendo un po' coartata questa selezione, l'Europa che spinge, che preme sulle imprese, poi parliamo, lasciamo stare adesso, non affrontiamo il discorso delle imprese italiane, perché abbiamo un buon 70% che non si rinnova, che è un altro problema, un altro film che però
non siamo qui a risolvere,
non siamo qui neanche per parlarne oggi perlomeno. Però c'è anche l'aspetto relativo alla legge, cioè nel momento in cui questa cosa è, come dire, cogente, no? Qualcuno ha parlato di un'asticella che si alza troppo. Quindi l'impresa e soprattutto la mentalità dell'imprenditore italiano, no?
Che deve cambiare, deve essere molta educazione, molta formazione.
A suo avviso, ecco, qual è il livello di cristallizzazione a naso, lei che se ne intende, insomma,
dei cervelli? Il livello è molto, in questo momento è molto basso. C'è una forma, come dicevo prima, ci deve essere una formazione, un'educazione sia per l'imprenditore che per i dipendenti. Noi in questo momento siamo abituati ad avere l'imprenditore che ha l'idea, che però fa non il taccagno, non l'avaro, è tutto suo. I dipendenti dall'altra parte che pensano che l'imprenditore guadagni troppo. Invece ci deve essere tutta una collaborazione insieme e condividere, come dicevo prima, un welfare aziendale, un ticket restaurant, che è la cosa più semplice del mondo.
Ruberete il lavoro ai sindacati, va bene che stanno in crisi.
In mezzo però ci sono i sindacati. Perché allora, per le grandi aziende in mezzo purtroppo c'è il terzo attore, no? C'è il terzo attore che comunque per le grandi aziende interviene a gamba tesa su quelle che potevano essere, perché anche loro vogliono mettere in mano, vogliono mettere il piede, vogliono mettere il naso per capire, no, e
diciamo,
capire,
fanno il loro mestiere, certo. Allora, dottor Marsala, stiamo parlando del dottor Marsala, Adriano Marsala della Manconsulting. Perché e come dovrebbe approcciarsi alla sua impresa, insomma, alla sua società di consulenza, un imprenditore? Quale dovrebbe essere, diciamo, lo stimolo, l'istinto che lo spinge?
L'istinto è di avere un compagno per questo tipo di progetto. Un compagno fedele, per essere accompagnati da una struttura competente, giovane e femminile.
Perché poi qui oggi si è parlato ovviamente molto,
certo,
di donne.
Sì, molto di donne. Noi abbiamo la maggior parte delle quote rosa, quindi il 90% dei nostri collaboratori, non li chiamo dipendenti, non li chiamo maestranze, non li chiamo così, ma collaboratori. Sono collaboratori, condividiamo i progetti.
Sono molto politicamente corretti, a parte
assolutamente
quelle cose che stanno andando
assolutamente
fuori
moda.
Allora, Marsala, chiudiamo questa cosa, poi lei se
ci vorrà... faranno causa per le quote blu, nel senso.
No, ci manderanno come minimo a Isili nella guardia penale, perché... Allora, qualcuno ha parlato, ecco, testuali parole, verso il più grande greenwashing nazionale in attesa di quello mondiale. Allora, ci spiega questo greenwashing, perché insomma almeno a me fa un effetto sinistro questo termine. Fino adesso io l'ho sentito usare, diciamo così, come dire, con venature dispregiative. un po' come il money laundering, il riciclaggio, sì. Il greenwashing, l'impresa che si rifà.
Allora, il greenwashing, in teoria uno lo sente e dice bello, no? Perché comunque è una forzatura.
Sì, è bello, però poi c'è il critico che dice...
Facciamo, senza fare nomi di aziende, ma no, il caso di ultimamente che è uscito anche in televisione, no? Loro hanno fatto e hanno, al di là di quelle che sono le loro cogenze rispetto delle leggi a cui che devono affrontare nel settore alimentare, loro, con tutte le buone intenzioni della famiglia e di questa azienda, vendevano un prodotto che doveva essere biologico, ma sono stati stanati e non è così. Questo perché? Perché esistono, come diceva anche uno dei miei colleghi che era sul palco, sono stati stanati sulla parte di B Corp. La certificazione B Corp è una certificazione che vuole l'America, ma che non è una certificazione dove c'è un controllore sul campo. È una certificazione, è un'autocertificazione. Cioè io e lei facciamo una società domani e diciamo, la B Corp ci chiede da un monitor di un computer, avete le sedie con le rotelline rinforzate per i vostri collaboratori? Anche se non è vero, noi possiamo mettere sì, perché nessuno ci controlla. È un'autocertificazione.
Un po' come le scarpe da ginnastica fatte da certe multinazionali in Asia.
Bravissimo.
Da noi non lavorano bambini, anzi,
bravissimo,
mandiamo a scuola. Poi
e quindi si entra nelle pratiche di greenwashing, che al di là del fatto positivo, della parola positiva, si va in non positivo. E sono tante. Noi, come dicevo prima sul palco, siamo stati in un'azienda veramente che si è messa il marchio Benefit, oggi, in questi mesi, deve presentare la relazione annuale con scritto tutto quello che ha fatto. Diciamo, voi cosa avete fatto? Niente, l'abbiamo detto soltanto per dire che siamo Benefit. Poi all'interno, andando a scavare, ci sono dei progetti, hanno dei progetti che andremo sicuramente a mettere su carta, a far sviluppare, sì. Cose del genere. Ma in questo momento non li hanno avuti, li hanno fatto così, tanto per fare. Non può essere una vetrina, non si può spendere, poi oltretutto andare a fare il cambio di benefit è una spesa notarile, non si può soltanto spendere 2-3 mila euro di cambio notarile per non fare poi niente all'interno del percorso che c'è, e nel percorso c'è tantissima roba.
Che risposta avete notato, avete rilevato rispetto a questi cambi, appunto, in
povera
benefit?
È una risposta povera.
In termini percentuali? Uno 0, un prefisso telefonico o qualcosa?
0,00.
Uno 0, le aspettative?
Di far cambiare la mentalità.
Cosa può fare una società come la sua, di consulenza? Ricordiamo,
spiegare bene, educare e formare, e noi lo stiamo facendo già con un passaggio interno per educare e preparare le persone a formare anche gli altri esterni.
Ma come arrivate però ai, diciamo, ai potenziali clienti?
Noi non sono la maggior parte passa parola per conoscenza e quant'altro.
Ritiene che la normativa europea, se arriverà, e quella italiana, come dire, non dico spingerà, ma con lo spigone dietro al sedere?
Assolutamente sì, con lo spigone. Anche se ci sono persone come l'onorevole Dal Barba che comunque hanno fatto e stanno facendo tante cose, quindi voglio dire, è stato lungimirante, è stato un visionario, però voglio dire, preme molto sull'acceleratore in questo senso.
Ci sono degli aspetti che non abbiamo considerato in questa nostra conversazione? Che vuole...
No, c'è molto da dire, sì, c'è molto da fare, molto da dire.
Che, però, diciamo, in modo digeribile per stomaci deboli, ovviamente, per gli spettatori come me, per gli ascoltatori.
Benefit non è un percorso leggero, ma è anche un bel percorso, questo sì.
Beh, con questo slogan me lo passi, eh? Noi ci congediamo dal dottor Adriano Marsala della Man Consulting, grazie.
Grazie a voi.